Se volete seguire qualcosa nella lettera agli Efesini, al capitolo 1, dal versetto 15 in poi, Paolo che scrive e dice così: perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi del vostro cuore, del vostro intendimento, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria e della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo. E uno dei principi fondamentali che Paolo esprime nell'insegnamento che lui fa alla Chiesa è questo: non c'è niente che tu possa fare per poter cambiare il cuore di Dio verso di te. Ed è talmente forte, è talmente determinante questo messaggio, questo tipo di insegnamento, che va chiaramente a scardinare tutto quello che è il concetto religioso del nostro rapporto con Dio. Quante volte utilizziamo il nostro fare con Dio per attirare la sua attenzione? Quante volte abbiamo utilizzato in maniera purtroppo errata la preghiera per cercare di convincerlo? E questo fa parte del nostro DNA religioso. Quante volte abbiamo utilizzato il concetto della fede, il concetto del digiuno, il concetto della nostra fedeltà, del nostro dare, del nostro esserci, del nostro operare, per cercare in un modo o in un altro di convincere Dio a benedirci. Faccio un esempio. Quante volte abbiamo pensato, magari faccio 3 giorni di digiuno così magari Dio mi guarisce. Cioè, non ho ricevuto guarigione, magari ci provo con il digiuno, vediamo se così funziona, vediamo se succede. Magari pregavo mezz'ora al giorno, ora comincio a pregare magari un'ora al giorno. Magari prima leggevo soltanto un salmo prima di andare a letto la mattina quando mi svegliavo, ora magari mi dedicherò un po' di più così potrò ricevere di più da parte di Dio. E molto spesso utilizziamo le cose di Dio per manipolarlo, pensando e credendo a modo nostro che quello che noi facciamo, che con quello che noi facciamo in un modo o in un altro lo possiamo corrompere. Anche se non l'abbiamo mai visto in questo modo, però vorrei farvi notare che alla fine, quando a volte noi chiamiamo i bambini ruffiani, no? Per accattivarsi le grazie oppure l'attenzione, e a volte noi facciamo così con Dio, con il nostro Padre Celeste. Utilizziamo i nostri modi di fare per cercare di attirare la sua attenzione, senza renderci conto che Dio non cambia, non muta e non cambierà mai idea verso di noi. La religione ci ha convinto che dobbiamo attirare l'attenzione di Dio, dobbiamo fare qualcosa per ricevere da Lui, mentre il messaggio del Nuovo Testamento è esattamente l'opposto. È Dio che cerca disperatamente di convincerci che Lui ha già compiuto ogni cosa e che ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo. L'Apostolo Paolo, quando scrive agli Efesini, dice una cosa, usa questo concetto. Nel versetto 3 del capitolo 1 lui esordisce in questo modo: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. L'espressione luoghi celesti è un'espressione purtroppo inventata da noi, la parola luoghi non esiste nel testo originale. E a volte vi è stata utilizzata anche questa frase per dire le benedizioni sono nei luoghi celesti, dobbiamo andare a prendere benedizioni nei luoghi celesti e portarle nei luoghi terrestri. La parola luoghi non esiste, infatti il concetto fondamentale che Paolo esprime è: siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. La domanda è: dov'è Cristo? Abita in noi, Dio ha depositato. Se noi leggiamo a volte alcune cose che Paolo insegna sul deposito, vi ricordate? Due volte lui scrive a Timoteo su questo concetto: custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo. C'è un deposito, Dio ha depositato dentro ognuno di noi quelle benedizioni. La benedizione non arriva da fuori, esce da dentro. La voce non arriva da fuori, viene da dentro. I doni dello Spirito non vengono da fuori, sono già dentro di noi, perché lo Spirito Santo è in noi. E questo concetto fondamentale che Paolo esprime nel versetto, quello che noi chiamiamo il versetto, quando Paolo scriveva noi scriveva versetti, ma che esprime nella sua lettera: voi non dovete ricevere le cose, io prego che i vostri occhi si aprano per capire quello che già avete. Voi non dovete ricevere le cose, voi dovete avere gli occhi aperti per sapere quello che già avete. Paolo esprime questo concetto con tre cose fondamentali. Versetto 18, io prego affinché gli occhi del vostro intendimento siano illuminati. Nel testo greco significa letteralmente siano inondati di luce, affinché sappiate tre cose. Qual è la speranza della sua vocazione? Quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi? E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso voi che credete? Tre cose, non dovete riceverle e i vostri occhi si devono aprire per sapere quello che già avete. E questo cambia totalmente il nostro modo di pregare. Perché il concetto religioso ti insegna, ci insegna che dobbiamo chiedere, 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 chiedere. Chiedere. Sarai esaudito nella misura in cui chiedi. E vorrei farvi notare che questo è il concetto delle opere. Dio non risponde in base alle nostre opere. Dio risponde in base alla nostra fede. E quando noi comprendiamo certi principi, scopriremo il motivo per il quale nella Bibbia non c'è mai detto di pregare per il risveglio. È un'invenzione degli uomini. Scopriremo perché nella Bibbia non c'è mai detto di pregare per avere unzione, per avere fede, per avere autorità, per avere potenza. Non esistono queste preghiere nella Bibbia. È un concetto religioso impiantato nella Chiesa per cercare di portare le persone a sforzarsi di ottenere qualcosa da Dio che invece Lui ha già dato 2000 anni fa. Perché? Perché tutto è compiuto. Perché tu non puoi più compiere niente se non realizzare ciò che è già compiuto. E questo è un principio talmente basilare, talmente semplice, che ci fa comprendere, e ve lo dimostrerò con quello che è scritto, con quello che dice Gesù, che noi facciamo esattamente tutto quello che Gesù non ha mai fatto e continuiamo a fare tutto quello che Lui ha detto di non fare. E quando noi comprendiamo il concetto del tutto è compiuto, cambierà il nostro modo di pregare, perché noi spenderemo molto più tempo invece di chiedere a credere e a ringraziare. Guardate, prima di tutto voglio leggere un attimo in Romani, stabilire una base fondamentale. In Romani capitolo 8 al versetto 15, 16 e 17 dice: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli. Noi siamo figli. Noi siamo
figli.
So che quello che sto per dirvi è pesante.
Ma dice lo stesso.
Ma voi vi immaginate che nella Bibbia non esiste un solo versetto che ci dice che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone?
Gelo.
Esco subito di qua, ok. Ne parliamo la prossima volta. Noi facciamo tutto quello che nella Bibbia non è scritto.
Posso chiederti?
Continuiamo a farlo, certo.
Prega per chi ti perseguita.
Sì.
Che significato ha per te?
Quello che è scritto. Se quindi, qualcuno ti rompe le scatole e ti persegue, benedici.
Esattamente. Non pensi ci sia anche una valenza del pregare per il bene ultimo di una persona?
Sì, sì, sì.
No, ma è pregare per il regno dei cieli, che sia atto in terra sicuramente, ma gli stai comunque... È un modo diverso di chiamare salvezza. A volte magari ci smariamo sulle parole e questo tende un po' a dividerci e ci scordiamo invece il terreno comune dove ci riconosciamo tutti in quella misericordia immeritata. Scusate, volevo solo dire questo.
Sì, sì, ma è assolutamente vero quello che dici. Infatti Gesù parla proprio dell'amare i propri nemici, benedire chi ci maledice, pregare per chi ci perseguita e fare del bene a chi ci fa del male. Chiaramente, quando parliamo proprio di chiedere a Dio la salvezza delle persone, il concetto fondamentale è che noi usiamo la preghiera per cercare di convincere Dio. Se tu hai tuo figlio che sta annegando e c'è qualcuno che viene a supplicarti di salvarlo, cosa fai? Anneghi lui. Cioè, stati zitto, non ti permettere. Il problema fondamentale è che noi abbiamo utilizzato la preghiera come una sorta di opera meritoria per cercare di attirare l'attenzione di Dio. Quando preghiamo per le persone, ad esempio, per la guarigione, e a volte tendiamo a magari a esasperare certe cose, magari ci mettiamo a piangere. Signore, tu sai, lui è una persona fedele. Magari per l'ultimo arrivato ce ne frega assolutamente niente, però lui è utile per il tuo regno, quindi tu sai lui quanto ti ha servito, tu sai quanto è fedele, tu sai quante persone ha benedetto, quindi lo devi guarire. E usiamo la nostra richiesta per cercare di manipolare il cuore di Dio. Cosa che chiaramente non è possibile. Sto cercando di spiegare il nostro approccio verso la preghiera. La Bibbia dice, il versetto 17 qua, Romani 8, 17, se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi con Cristo. Ora, si dà poco valore a questa espressione, ma quello che Paolo stava esprimendo era in una cultura ebraica, non una cultura greca. E la cultura ebraica fa comprendere in maniera straordinaria questo principio. Non solo sei figlio, ma sei anche erede di Dio e sei coerede di Cristo, coerede con Cristo. Questo significa, la parola coerede significa tra te e Cristo non c'è alcuna differenza. Puoi immaginare questa mattina che quando il Padre guarda verso di te, tu hai lo stesso valore di Cristo davanti a Lui. tu hai lo stesso valore di Cristo. Giovanni 17:23, Gesù stabilisce la misura dell'amore del Padre verso di noi. Giovanni 17:23 dice: io prego affinché il mondo veda che tu mi hai mandato, e riferendosi ai discepoli dice: e che tu li hai amati come hai amato me. Riesci a credere stamattina che il Padre ti ama con la stessa intensità, con lo stesso valore che dà suo figlio Gesù? Questo è scioccante. E quando noi comprendiamo, come dice Paolo ai Galati, quando riprende lo stesso principio in Galati 4, il versetto 6, dice, al versetto 7, dice: poiché tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Non siamo più servi, siamo figli. Se siamo figli, siamo eredi. Il nostro problema è che noi cerchiamo di maneggiare l'eredità con la mente di servi. E quello nella quale dobbiamo entrare è una nuova mentalità, che è la mentalità di cui parla Gesù, di cui parla l'Apostolo Paolo. Voi non siete più servi. Tu non puoi gestire le ricchezze di famiglia con una mentalità da schiavo. Tu devi assolutamente ricevere questa rivelazione. Tu, noi, in senso generale, dobbiamo assolutamente entrare nella rivelazione basilare che siamo figli, che non siamo servi e che abbiamo un'eredità. Questa eredità non ci deve essere data, ma l'abbiamo già. Noi siamo già figli, noi siamo già eredi. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? C'è un'altra parabola all'interno, che è la parabola del fratello del figlio prodigo. Vi ricordate quando lui ritorna dai campi, sente le danze, la musica? E chiede al servo: ma chi è tutto sto manicomio? Noi diremmo in un altro modo in Sicilia: chi è tutto sto budello? No, sai, è ritornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato e stanno facendo grande festa. E il fratello si arrabbia. E la Bibbia dice che Gesù dice, il padre esce di casa e cerca, c'è questa espressione che a me mi fa impazzire ogni volta, è incredibile. Dice: egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Guardate l'immagine che Gesù dà di Dio agli ebrei. Era uno scandalo. Il padre esce di casa e prega. È Dio che prega i suoi figli: entrate. Immaginate. Risposta del figlio: sono anni che io ti servo e non ho mai trasgredito ad un tuo comandamento e non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. E ora che è arrivato questo tuo figlio che ha sprecato tutta l'eredità con le prostitute, tu hai ammazzato pure il vitello ingrassato. Risposta del padre, gloriosa: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Come per dire: non ti devo dare io il capretto, tu sei il padrone del gregge. E se ti servono 100 capi, prenditeli. Se te ne servono 1000, sono tuoi, perché tu sei il padrone di casa. Questa visione che Gesù dà e che Paolo riprende scrivendo e comunicandola ai suoi è qualcosa di incredibile. E questo cambia il nostro modo di pregare. Andando verso la conclusione, in Matteo al capitolo 6, guardate Gesù cosa insegna. Sono cose che già conosciamo, cioè le sappiamo a memoria queste cose. Il problema nostro non è l'applicazione, il problema nostro è la mentalità con la quale approcciamo le parole di Gesù. Noi abbiamo la sindrome del figliol prodigo che ritorna a casa ma che ha ancora la testa al porcino. Noi cerchiamo di maneggiare le ricchezze celesti con la mentalità di servi. La Bibbia continua a dire, tu sei figlio, tu sei figlio, tu sei figlio, tu sei il padrone, tu hai l'autorità, tu hai un'eredità, tu hai la libertà. Usa quello che ti è stato già dato e non supplicare per qualcosa che già hai. E quando entri in questa mentalità, in questa rivelazione, il nostro modo di pregare cambia. E Gesù ha dimostrato così bene. Matteo capitolo 6, il versetto 6. Ma tu quando preghi? Ma tu quando preghi? Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta, prega il Padre tuo che è nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa pubblicamente. Ora, questo è scioccante. Gesù ci ha insegnato che dobbiamo pregare in una cameretta e lui pregava sempre sul monte. Cioè, Gesù non ha mai pregato in una cameretta. Però lui sta spiegando un principio, che è il principio del segreto, il principio della intimità. E questo è il principio che Gesù sta comunicando. Non è che hai bisogno di una camera. Gloria a Dio se ce l'hai. Gesù aveva il giardino, lui amava stare nel Getsemani, lui amava appartarsi tra gli alberi, ma non aveva una cameretta. Ma lui spiega un principio fondamentale, che è il principio dell'intimità, del tuo rapporto con il Padre. Ma guardate qua il versetto 7. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i
pagani.
Perché? Questo è importante. Essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Versetto 8. Non siate dunque come loro. I pagani pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Io ti chiedo, da quanti anni è che preghi per la stessa cosa? Non rispondere chiaramente. Da quanto tempo stiamo lì a chiedere? Perché ci è stato insegnato, chiedi, 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 e Gesù ha detto smettila, smettila e smettila e basta. Non siate come loro che pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro richieste.
Posso dire una cosa?
Certo.
Dio già sa i tuoi bisogni, non c'è bisogno che tu glielo dica. Già sa anche i tuoi pensieri futuri.
Stavo arrivando a questo punto, perché Gesù esprime questo concetto subito dopo. Non siate dunque come loro, versetto 8, perché il Padre vostro sa già le cose prima che gliele chiediate. Quindi, aspettate. Gesù ci ha insegnato di spendere del tempo nella presenza del Padre. E quindi Gesù cosa ci sta insegnando in maniera particolare? Come dobbiamo impiegare il tempo?
Il tempo dell'attesa.
Quello che noi chiediamo in preghiera, quello che noi chiamiamo preghiera. Paolo, Gesù spendeva il suo tempo in preghiera adorando il Padre, ascoltando il Padre, guardando quello che il Padre gli mostrava, ringraziando il Padre. Se quando voi vedete la vita pubblica di Gesù, quando ministrava agli altri, era velocissimo. Sì, guarito, riceve guarigione. Satana vai via. Lui cacciò il demone. Davanti alla tomba di Lazzaro, se voi cronometrate, l'abbiamo cronometrato, 18 secondi di preghiera. 15 in arabo. In arabo 15, in italiano 18. Cosa voglio dire? Quando lui ministrava agli altri, una velocità straordinaria. Perché? Il segreto è Giovanni 5,19. Guardate quello che dice Gesù qua. la misura della tua preghiera dimostrerà la misura della tua fede.
Più preghi, meno crederai.
La quantità delle parole usate nelle tue richieste determinano quanto tu credi di essere veramente importante agli occhi di tuo padre. Immaginate un figlio. Papà, ho fame. Mangia. Papà, ho fame. Mangia. Papà, ma ho fame. Mangia. Papà, ma ho fame. Ciao, finisce o no? Mangia. È come se il mio figlio, entrando a casa, cominciasse a supplicarmi di mangiare. Mentre lui sa benissimo che, prima di tutto, ha le chiavi di casa. Può uscire ed entrare quando vuole, e una volta che entra, lui sa esattamente dov'è la dispensa, lui sa esattamente cosa c'è nella dispensa, e non solo non supplica per mangiare, ma quando entra è, inizia, ma ancora non è pronto. A noi manca la franchezza dei figli, che non è maleducazione, che non è mancanza di rispetto, è mancanza di franchezza. E con la nostra purtroppo religiosità noi manchiamo di vivere le benedizioni che papà ha già preparato per noi. Giovanni 5, il versetto 19 dice così: allora Gesù rispose e disse loro, ai farisei che lo accusavano: in verità io vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre. E le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio. E poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, gli mostrerà opere più grandi di queste affinché voi ne siate meravigliati. Noi continuiamo a cercare di fare le cose per dimostrare a Dio quanto lo amiamo, e non comprendiamo quanto il Padre ama noi e ha già preparato ogni cosa.
Corrado, anche per, cioè io vedo, non ho avuto nessuna nessuna educazione o religiosa o verso il Signore quando ero piccolo. Comunque magari come si chiamiamo bambini, i bambini comunque hanno bisogno di essere riassicurati costantemente. Vedo che magari nelle famiglie dove le persone sono state nella presenza di Dio da piccolo, hanno magari di più questa fiducia piena, ma per le persone tipo come me, magari non è che io chiedo ogni giorno, ringrazio ogni giorno, e devo dire che ancora non mi sono abituato, perché è sempre una sorpresa di avere questa presenza che ci vuole talmente bene. Penso che non è una mancanza solo di fede, è proprio che non siamo ancora abituati a prenderlo per scontato, e a volte anche quando non siamo più, siamo sempre nella sua presenza, ma quando siamo nelle circostanze della nostra vita è talmente facile di dimenticarsi della sua presenza, perché noi non siamo cresciuti con sua presenza. Tu capisci?
Sì, assolutamente sì.
Allora, due cose ci succedono e ci sentiamo da solo di nuovo, perché da piccolo eravamo sempre da solo, non da solo veramente, ma da solo per la coscienza della sua esistenza. Capito? Sì. La cosa che volevi, per quello tante volte comunque ricercarlo sempre nelle stesse cose e volere anche, cioè completamente bagnarsi di lui ogni giorno, perché sappiamo quanto è buono. Esatto. E dobbiamo ricordarcelo. Siamo bambini nella nostra vita con il Signore.
Una delle cose che ci rendiamo conto è che a volte, questa è un'esperienza personale di cui voglio parlarvi, è molto più difficile a volte parlare di questo concetto all'interno delle comunità che non alle persone nuove. Perché a volte il discorso del frequentare alcuni luoghi, andare ed essere parte di alcune congregazioni, a volte ci porta in una situazione dove dobbiamo continuamente dare, e questo, sulla base di quanto dai, di quanto sei presente, di quanto riesci a fare, questo costituisce la tua identità. Ora, una delle cose fondamentali che sta succedendo in questo tempo è che lo Spirito Santo sta riassicurando la Chiesa della sua identità. E quello di cui tu parlavi in realtà non è un bisogno spirituale, è un bisogno dell'anima. Quando a volte ci sentiamo soli e ci sentiamo, non sentiamo la presenza di Dio, non è un problema di Dio, non è un problema del nostro spirito, è un problema della nostra anima. Ed ecco perché la Bibbia in questo ci incoraggia a camminare per fede e non per visione, a camminare per fede e non per sentimenti, a basarci su quelle che sono le parole di Gesù e non il momento che stiamo vivendo, perché posso anche non sentire la presenza di Dio, posso non sentirmi amato, ma una cosa so, io sono un figlio di Dio e lo Spirito Santo abita dentro di me e il diavolo è sotto i miei piedi nel nome di Gesù. E non importa come io mi sento, non importa se ho peccato, non importa se sono stato fedele o meno, perché anche quando io sono infedele, lui rimane fedele. Perché lui ha fatto, qualcuno pregando diceva, Dio ha fatto un patto con noi. Ed è un concetto che sono dei concetti ebraici che noi non capiamo, perché quando parliamo di patto noi lo confondiamo con il contratto. Il contratto è stipulato da due parti sulla base degli interessi. Il patto, secondo il concetto originale, è unilaterale. Cioè io decido di stare con te. Quante persone abbiamo avuto che avevano giurato fedeltà o amicizia o amore e appena hai sbagliato?
L'antichio.
Ti hanno lasciato e ti hanno abbandonato.
Molti pensano anche di fare un patto con Dio quando lui l'ha già fatto con noi.
Io volevo dire qualcosa. Come io non avevo mai genitori, no? Sono sempre, ero da sola, no? Io sostituivo con tutte cose che potevo, no? E come ho conosciuto Dio è fantastico. Oggi grazie a tutti voi sentivo un amore che non sono abituata. Cioè l'amore mi dava fastidio. Adesso non mi sento più da sola. Ok, ci sono altri bassi, ma comunque posso dire che è una famiglia che... Quando ero piccola, mi è venuto uno flashback, diciamo, ero da sola per giocare con la neve, costruivo castelli per la mia futura famiglia, no? Adesso non che il castello sono io, perché il Spirito Santo vive in me, e questa gioia, non so, non riesco a tenere dentro di me, che è strano, perché per me l'amore era violenza e odio, no? Adesso devo abituarmi all'amore, che ogni tanto mi dà ancora fastidio, Alex me lo sa, e Dio non che mi ha ridato, Dio mi ha dato molto di più in Gesù, mi ha dato la voglia di vivere e non vivere l'oggetto, vivere la circostanza, proprio vivere ogni giorno con Lui e dare alla persona e non aspettare niente in cambio. Questo sto vedendo su di me, che mi sono anche ogni tanto dico, ma non sono io.
Più, non so più io.
E tante persone dicono, io ti invidio la tua fede. E dico, questo non devi invidiare. Ascolta, apri il cuore, girati, non girare solo a destra e vedere la violenza quando non va al mondo. Guarda dall'altra parte, è più facile girarti e vedere cosa va bene. E apriti. Tutti dicono, ti invidio. E ho detto, guarda, tutto quello che ho subito, tutto che è passato, non c'è da invidiare, ok? Allora, ma non niente vorrei cambiare il mio passato. E oggi è riuscita a farmi andare a perdonare il mio passato. Mi sentivo, ancora mi sento così, così libera che mai. Grazie a tutti voi.
Gloria a Dio. Paolo dà una ricetta meravigliosa al nostro... a quelli che sono i nostri bisogni e quelle che sono le nostre ansie. E l'incoraggiamento di stamattina è non chiedere più. Una volta che chiedi, inizia a ringraziare. Perché il ringraziamento è la dimostrazione della tua fede. Noi stiamo là a chiedere, a chiedere, a chiedere, pensiamo di ricevere perché chiediamo, ma noi riceviamo perché crediamo. Quindi dovremmo passare dal concetto del chiedere, 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 che ci fa stare sempre in ansia con un punto interrogativo, al credere. Io so che quando chiedo qualcosa, una volta, il Padre mio mi ascolta. perché il Padre sa le cose di cui ho bisogno. E il chiedere, infatti, non serve a Lui, serve a noi. E quando io chiedo, Gesù voleva farci comprendere una cosa. Quando tu chiedi, chiedi con fede, e dopo che chiedi, stai sicuro che il Padre tuo, che è nel segreto, sta ascoltando e ti darà la ricompensa pubblicamente. Quando Lui ti deve correggere, Lui lo fa in privato. Non lo fa davanti agli altri per svergognarti. Ma quando ti deve onorare, lo farà sempre pubblicamente. Perché se tu sei onorato, Lui viene onorato. Quando ti deve riprendere, lo fa in privato. Lo fa nel segreto del tuo cuore. Altri non devono essere coinvolti in questo, perché Lui è tuo Padre e Lui sa parlare con te. Lui sa discutere con te. Tu sai ascoltare la sua voce. Ma quando ti deve onorare, Lui lo farà pubblicamente. E quando arriva la risposta, Lui lo fa pubblicamente affinché tutti possano vedere che Lui è buono e che tu hai fiducia in Lui. Paolo spiega in Filippesi 4, quando lui dice: non siate in ansietà di cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio. Chiaramente Dio conosce ogni cosa, quindi il rendere noto non serve a Lui, serve a noi. Noi abbiamo bisogno di parlare, abbiamo bisogno di aprirci. Abbiamo bisogno a volte di pregare, di chiedere, a volte di supplicare, a volte di piangere, perché è un bisogno nostro. A volte abbiamo bisogno di battere i pugni per terra, di arrabbiarci, di alzare la voce, perché siamo esseri umani e fa parte della nostra vita i sentimenti, le emozioni e tutta quella marasma che succede dentro di noi. Il problema non è quello, il problema è come concludi poi. Paolo dice: mediante preghiera, supplica e con ringraziamento. Dice: e dopo il ringraziamento, la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà la tua mente e il tuo cuore in Cristo Gesù. Cos'è che ti dà pace? La pace viene dalla consapevolezza che Lui ha ascoltato quello che tu gli hai detto. E il ringraziamento permette a te di sganciarti dal tuo bisogno, lasciarlo ai piedi suoi e dire: da oggi in poi non è più un mio problema, è un tuo problema. Alla prossima. Comprendete quello che è la semplicità del messaggio? Comprendere chi siamo. Se tu sai chi sei, tu sai quali sono i tuoi diritti. Tu hai dei diritti in Italia non perché sei un bravo cittadino, ma perché sei un cittadino. I tuoi diritti di figlio o di figlia non ti vengono dati perché sei una buona figlia, un buon figlio, ma perché sei figlio. Noi possiamo essere più o meno zelanti, più o meno spirituali, più o meno infuocati, più o meno fedeli, più o meno determinati, ma non potremo mai essere più o meno figli. O lo sei, o lo sei. O lo sei, o lo sei. E quando questo, quando tu punti i piedi dichiarando: io sono un figlio di Dio e sono un erede di Dio, sono coerede con Cristo, io ho ogni cosa e io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questo cambia il mio modo di pregare. Spendo più tempo ringraziandolo, lodandolo, cantando a Lui, ascoltando, stare in ascolto, ascoltare la sua voce, la sua guida, le sue rivelazioni. E quando sono fuori ho la possibilità di poter pregare per le persone, ministrare per gli altri, essere di benedizione, essere di pregare per i miei nemici, pregare per le persone che sono malate, andare a dichiarare guarigione o liberazione per chi ha problemi spirituali. Io so chi sono. Io lo so chi sono. E non userò le cose di mio padre per cambiare il suo cuore, perché non riesco a cambiarlo. Una volta Dio mi disse una cosa che mi sconvolse. Mi disse: Corrado, ricordati, tu non potrai mai fare niente per farti amare di più da me. e non potrai mai fare niente per farti amare di meno da me, perché io non ti amo per quello che tu fai o per quello che tu non fai, io ti amo perché sei mio figlio, io ti ho voluto, io ti ho desiderato, finalmente ci sei, goditi il mio amore. Questo ha cambiato il mio modo di relazionarmi con lui, perché sapevo che non dovevo dimostrargli niente. Come diceva Susi, abbiamo bisogno di abbandonarci al suo amore. Non manipolare Dio. Non riuscirai a farlo. Lasciati amare. E una volta che stai nella sua presenza, goditela. Una volta che chiedi qualcosa di cui ha bisogno, comincia a ringraziarlo. Ringrazialo ogni giorno, ogni giorno. Ogni giorno, grazie perché tu hai già provveduto, tu hai ascoltato il mio grido, grazie, tu hai ascoltato la mia richiesta, grazie, grazie perché io so che vedrò la tua gloria, io vedrò la risposta in questa situazione nella mia casa, nel mio posto di lavoro, nel mio fisico, nella mia situazione, nella mia comunità, nei rapporti tra... Io so che tu risponderai perché tu sei un padre meraviglioso, sei fedele e tu hai già preparato la risposta per me. È solo una questione di tempo. L'attesa non è una perdita di tempo. L'attesa è quel posto in Dio dove vieni preparato per la risposta. Spendiamo più tempo a ringraziarlo. Alleluia.
Posso dire una testimonianza di questo caso che hai detto? Un giorno io ho avuto, non so cosa mi è successo, una malattia, non lo so, ho avuto un problema al corpo. Io stavo male, mi si tagliava il corpo. La notte non riuscivo a dormire, proprio in ospedale, andavo sempre in ospedale, un bar, vieno all'ospedale, poi i medici non sapevano cosa io avessi, no? Hanno provato tante medicine e io per un mese ho continuato così. La notte, poi peggio ancora, il corpo diventava tipo che mi tagliavano con un coltello. E io, cioè, quasi supplicavo Dio, no? Dicevo, Signore, reclamo la tua guarigione sulla mia vita, tutte queste cose. È come se io volessi prendere qualcosa da fuori per portarla dentro di me, no? E quando la Bibbia dice che lui ci ha benedetti con ogni benedizione in Cristo, come diceva Corrado, Cristo si vive dentro di me, quindi le benedizioni vivono già dentro di me, no? Ero seduta a tavola, proprio che parlavamo di questo problema che non ce la facevo più, all'improvviso Dio mi parla in una maniera così forte, mi dice perché cerchi qualcosa fuori quando vive già dentro di te? Mamma mia, io lì sono rimasta, no? E mi ricordo che mi sono alzata dal tavolo davanti a tutti senza pensare niente, è come se in quel momento ero io e Dio, no? Ho semplicemente detto... Grazie Padre per la tua per la tua salute perfetta dentro di me. E in quel momento io quel giorno sono stata guarita, non ho più avuto problemi con questo problema, no? Perché ho realizzato il fatto che già la guarigione, la salute sana vive già dentro di me. Quindi era un fattore che da dentro doveva essere esternato al di fuori, no? Mentre io cercavo sempre di prenderla da fuori per farla entrare dentro di me, invece è totalmente al contrario. Quando io ho detto grazie Padre per la tua salute perfetta dentro di me, tutto è sparito. Però ho creduto fermamente che Dio veramente ha messo in benedizione tutto ciò che è suo appartiene a noi. E il ringraziamento lo vedo come una firma, no? Come una cosa dove tu la firmi. E dice così, punto e basta, per chiudere tutto. E ho visto delle benedizioni sulla mia vita non chiedendo le cose ma ringraziando semplicemente. Grazie Padre perché tu lo hai già fatto senza fare grandi cose e cambiare le circostanze da un momento all'altro.
È così, è così. L'unico blocco che abbiamo è la, il cambiamento della mentalità. Ecco perché quando Paolo dice rinnovate la vostra mente. Noi vogliamo gestire i tesori e le ricchezze del regno di Dio con una mentalità da servo. Dobbiamo afferrare, e questo è grazie allo Spirito Santo perché è una rivelazione, qua non c'è nessuno migliore di qualcun altro. È un processo di cambiamento che c'è nella nostra vita e dobbiamo chiederlo e dobbiamo permettere a Lui di farlo, perché è sconvolgente. Cambiare la mentalità è uno shifting, è un cambio di mentalità e di cultura, non è semplicemente una sostituzione di pensieri, è un cambio di cultura, è diverso. Come per dire, non è semplicemente che levi un software e ne metti un altro, cioè devi prendere il vecchio computer e buttarlo via. C'è un problema di hardware, non solo di software. È proprio un cambio strutturale, perché vedete, non è semplicemente ok, non penso più quella cosa, oggi penso questa cosa. No, la cultura è quello che dà vita ai pensieri. Quindi non è levo un pensiero e ne metto un altro, non è questo il rinnovamento della mente, è il cambio del processo dei pensieri. Io parto da una base, comincio a pensare da figlio, ed è un cambio di cultura, quindi i miei pensieri vengono processati in maniera diversa, il mio approccio verso il Padre non è siamo davanti al tuo trono, no, noi non siamo davanti al suo trono. Noi non siamo servi, noi siamo sul gambo di papà. Amen. A scombinargli i capelli. E anche se può sembrare poco rispettoso, è così. Noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo alla destra del Padre. Amen?
Amen.
Non andiamo, non dobbiamo entrare nella sua presenza, noi siamo seduti nei luoghi celesti, dice Paolo, con Cristo alla destra del Padre. Preghiamo. Ci sono delle cose che magari state chiedendo da anni.
La sua è già arrivata. C'è già la risposta. La martedì sei qua.
Ho sciata la massa. Vabbè, alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Possiamo fare una cosa meravigliosa, credo stamattina, una delle cose più belle che potremmo fare, che anche in questo dovremmo cambiare la nostra mentalità. Molto spesso si aspetta sempre che ci sia, sapete, l'uomo di Dio, il servo del Signore, che prega. Perché non facciamo, perché non preghiamo gli uni per gli altri? Eh? E io credo che pregando gli uni per gli altri possiamo anche ricevere proprio delle parole profetiche. Non mi guardare. Possiamo fare delle coppie di preghiera, però per favore non fidanzati, non fidanzati. Ok? Tu, i fidanzati per favore.
No, mi metto un po' di ormai.
Voglio chiederti per favore di prenderti una persona che magari con la quale non hai molta confidenza. Perché? Voglio spiegarvi una cosa, molto brevemente. E saremo veramente scioccati di questo per chi magari non ha tanta esperienza. Mentre pregherai per questa persona, Dio ti darà delle parole, Dio ti darà delle visioni, Dio ti darà degli incoraggiamenti, e il pregare gli uni per gli altri ci libera così tanto e ci permette di essere a disposizione dello Spirito Santo per parlare da parte sua nella vita delle persone per la quale stiamo pregando. Ok? Lo possiamo fare? Ok, dai, prendi una persona che non conosci, separate, nel nome di Gesù. Prendi una persona che non conosci molto bene, per favore. Prendi una persona. Tu conosci tutti?
No, ma chi non conosce cosa ci prende?
Conosci tutti? Prendi una persona con la quale, devi pregare, dai. Tu chi è che non conosci?
So, è andato in bagno.
Ok, sei con lui. Tu per chi preghi?